È martedì, cominciamo un nuovo appuntamento con lo sport. Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Via, state con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci qua, bentrovati amici da Francesco Marciano, 27 minuti, buonasera a tutti e bentrovati a Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Vincenzo Russo in regia, 339-666-9990 per i vostri messaggi, tutto nelle prossime sette partite. Insomma, il Napoli dopo la vittoria di Monza riparte, io sono, devo dire, un po' ancora più arrabbiato, se vogliamo, no? Per quello che avrebbe potuto essere questo campionato e che invece non è stato e che speriamo possa essere nelle prossime sette, ma la vedo un po' difficile, che poi bisogna essere coerenti. La settimana scorsa, due settimane fa, dicevo: riusciranno i nostri eroi a fare quello che non sono riusciti a fare durante il campionato, cioè vincere 3, 4, 5 partite di fila? Noi ce lo auguriamo. Non posso non dire la stessa cosa, sarà difficile, difficilissimo. Vediamo un po' che succede. Fatemi salutare però Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Francesco, buonasera a tutti.
Ben trovato. Dicevo, la vittoria ci ha fatto piacere, ci mancherebbe altro, perché è sempre bello quando il Napoli vince, però a me fa incazzare, scusa il termine, fa arrabbiare ancora di più, perché sarebbe bastato, non dico vedere mezz'ora a partita in ogni partita del Napoli quest'anno per vedere dei risultati differenti, però dico sicuramente avremmo visto forse un campionato diverso da parte del Napoli, perché quando si mette il Napoli, quando decide di giocare come vuole e come sa fare, secondo me non ce n'è per nessuno. Per questo
è che ha deciso poco di giocare, mi sembra poco, insomma, per
appunto.
Io personalmente non ho rimpianti, cioè nel senso che è evidente, insomma, che in quanto siano stati grossi i problemi di quest'anno, se riesci soltanto con una squadra così forte a esprimere il tuo valore soltanto 13 minuti della 31esima giornata. Quindi adesso ti ascoltavo, io penso che è inutile fare tabelle o propositi.
No, per carità.
C'è il Frosinone domenica, una sfida importante che il Napoli deve vincere. C'è da cancellare secondo me anche il 4-0 con in Coppa Italia subito proprio dal Frosinone, che è stata una delle brutte umiliazioni di questa stagione. E poi si pensa all'Empoli, se il Napoli riesce a fare 6 punti poi vediamo quanti ne fa la Roma. Oggettivamente dobbiamo dirlo, eventualmente non devi scalcare una squadra ma due a 7 giornate dalla fine, è complicato. Quindi io penso che il Napoli debba fare punti per puntellare una sua diciamo partecipazione europea, che credo sia importante. La squadra che fa l'Europa dal 2010, ci tiene anche la società, quindi al momento sarebbe Europa League, nonostante il 7° posto, però bisogna aspettare la fine della Coppa Italia, perché se uno tra Juventus, se uno tra Lazio e Fiorentina vince la Coppa Italia e il Napoli finisce in Conference.
Sì, esatto.
Penso che sia inutile veramente farli questi discorsi al momento, ci sono 7 partite, bisogna fare più punti possibili, magari. Un primo obiettivo potrebbe essere quello di superare l'ostacolo delle 3 vittorie consecutive. Se non si supera l'ostacolo delle 3 vittorie consecutive, credo che sia anche inutile poter parlare di un eventuale rimonta.
No, certo, non c'è proprio dubbio. E allora c'è il Frosinone, poi c'è l'Empoli, prima poi degli scontri diretti. Tu citavi la Roma certo. Senza fare tabelle, la Roma ha un calendario terribile.
Sì,
la Roma affronta l'Udinese,
so,
poi
anche
però
le prossime due, la Roma ha un calendario più difficile di quello del Napoli, perché c'è Udinese e Bologna. L'Udinese, insomma,
Udinese, Bologna, Napoli e Juve e Atalanta.
Un calendario difficile, però se il Napoli non fa i suoi risultati, fare poi le tabelle sul calendario avversario è superfluo.
Sicuramente.
Parlo così
sicuramente.
Perché questa squadra tante volte aveva dato la sensazione di imboccare la strada giusta, poi non l'ha fatto. Quindi
no, ma infatti.
Deve dimostrarlo domenica col Frosinone, magari, Francesco, vincendo anche una partita senza tanti affanni. Io onestamente una vittoria del Napoli senza tanti affanni.
Quest'anno c'è stata solo a Sassuolo, forse.
Col Sassuolo, forse con Lecce, quando il Napoli vinse 4-0 a Lecce. Ma stiamo parlando di ottobre, settembre, ottobre. Siamo ad aprile, quindi questo ti dà proprio lo specchio, insomma, della stagione difficile, insomma, che
no, ma per carità. Assolutamente. Sì, è vero, la storia è maestra di vita, no? Ci insegnavano quando eravamo piccoli, e anche nel calcio dobbiamo anche affidarci ai numeri che dicono appunto questo. Storicamente, in questa storia del campionato 2023-24, il Napoli ha vinto solo due partite di fila, non è mai riuscito. È la maledizione delle tre vittorie di Garcia, no? Che chiedeva sempre il filotto, non è mai arrivato.
E poi non lo faceva mai.
Esatto. Quindi sì, hai ragione, è chiaro che bisogna anche tenere i piedi per terra e essere realisti, quindi riusciranno i nostri eroi a farlo? Vediamo, siamo affacciati alla finestra e vediamo, speriamo.
Esattamente, Francesco, c'è da aspettarsi domenica un Napoli con tante motivazioni, perché ripeto, il 4-0 col Frosinone in Coppa Italia è stato pesante, brutto.
Ah, come no, è uno schiaffone proprio.
Neanche la possibilità di un obiettivo stagionale, perché poi la Coppa Italia, come vedi, ti dà insomma anche una corsia per l'Europa, quindi certo. È stato diciamo una brutta battuta d'arresto, e mi auguro insomma che il Napoli abbia la voglia di cancellarlo quel risultato.
No, ma poi è un trofeo. Da campione d'Italia vinci l'anno dopo la Coppa Italia, te ne vai in Europa League, comunque la blindi.
Certo.
Sarebbe stato differente.
E
adesso
poi quello che fece Gattuso, no? Quando vinse la Coppa Italia nel 2020.
Certo, assolutamente. Tra l'altro, l'Europa League, io lo dico sempre, è un vestito che, per quanto all'inizio non sia entusiasmante, poi però ti ci trovi comodo, e secondo me è un vestito che può calzare a pennello per il Napoli.
Sì, ma poi l'anno prossimo c'è una formula nuova, non ci sono
la formula nuova.
Champions, non dovrebbero
se te la giochi per andartela a vincere l'Europa League.
Non dovrebbero esserci le retrocesse della Champions, quindi questo è un altro aspetto. Secondo me è più giusto per quanto riguarda la competizione, sì. Poi se vieni eliminato non devi avere la possibilità di giocarne un'altra, secondo il mio parere, di competizione.
No, certo.
E quindi vedremo, però devi ancora conquistarla, devi ancora fare dei punti. E ti ripeto, c'è la speranza da parte dei tifosi, dopo aver visto quei 13 minuti, che qualcosa sia cambiato. La speranza può trasformarsi in certezza vedendo domenica la partita col Frosinone. Sì. Di sicuro Calzona anche oggi ha parlato alla squadra. Vuole quel tipo di prestazione, vuole quel tipo di atteggiamento, vuole che la squadra corra, vuole che la squadra faccia movimenti, non accetterà più atteggiamenti tipo
un primo tempo quasi vacanziero.
Esatto, non atteggiamento, oppure anche di presunta superiorità, che aspetti la palla e provi a superare tanti avversari. Devi assolutamente correre, dare una mano al compagno. Quindi vedremo, insomma, la settimana di lavoro è appena cominciata e di sicuro una settimana come questa piena per arrivare al Frosinone è importante, perché hai la possibilità di lavorare tanto. Un allenatore che ha avuto poco tempo trae beneficio dal fatto adesso di giocare una volta a settimana.
Sicuramente. Senti, Oliveira come sta?
Oliveira
c'è una lesione di basso grado,
quindi lui non ci sarà contro
contro il Frosinone,
credo anche contro l'Empoli, penso ci vogliono un paio di settimane. Penso che proverà la Roma, poi vedremo nei prossimi giorni. Quindi torna Mario Rui,
e torna
se non ci sono problemi nei prossimi giorni fisici, io credo che possa essere anche l'unico cambio di formazione Calzone. Io penso che si vada verso una formazione tipo adesso, al netto di infortuni e squalifiche fino al termine del campionato.
Sì. L'ultima su Conte, si parla sempre di lui. A che punto siamo? C'è veramente ancora in piedi questa ipotesi?
Allora, perché Francesco, io penso che al di là insomma poi di facili entusiasmi, credo che bisogna raccontare, io racconto quello che so, quindi non mi permetto di giudicare quello che dicono gli altri, assolutamente.
Certo, per carità.
Credo che ci sia in questo momento un gioco di incastri che ancora non è terminato. E credo che molto dipenderà dal prossimo allenatore della Juventus. Mi spiego, se passa la linea Giuntoli con Thiago Motta e non la linea Calvo, appunto, che vorrebbe Conte, credo che le possibilità di Antonio Conte possano aumentare, di Antonio Conte al Napoli ovviamente.
Certo.
E credo che in un paio di settimane il gioco degli incastri sarà completo.
Va
poi
bene.
Chiaro, ci sono altri, il nome d'italiano è un nome che è sempre valido, però credo che faccia parte anche lui di questo gioco degli incastri, perché il Napoli secondo me sta aspettando di capire cosa fa Antonio Conte. chiaramente la prima scelta, si accetta la prima scelta a ottobre, veramente.
Antonio Conte. Sì.
Altrimenti potrebbe essere un'altra scelta, secondo me, Pioli, che quello è un altro incastro. Se Pioli resta al Milan,
sì,
aumentano ancora di più le possibilità di.
Sì, c'è anche l'ipotesi Pioli, sì. Sì.
Se invece Pioli non resta al Milan, può diventare un nome anche per il Napoli.
Va bene, va benissimo. Pasquale, ti abbraccio, ti ringrazio, ti auguro buona serata. Ciao, grazie a te. Va bene, 339-666-9990, grazie a Pasquale Tina, scriveteci i vostri messaggi, considerazioni, campionato, Conte, Pioli, chi altro, Italiano, insomma scriveteci le vostre idee, noi ci fermiamo per un pizzico di pubblicità e poi torniamo, a tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci rientrati, sono le 20:19 minuti, ancora buonasera amici, bentrovati da Francesco Marciano, 339-666-9990, come vi dicevo al telefono con noi, e lo ringrazio, c'è un grande uomo di calcio, grande procuratore, tra gli altri anche di uno che insomma è sulla bocca di tutti, perché il miracolo Bologna è targato sicuramente Sartori, ma soprattutto Thiago Motta, l'avvocato Dario Canovi, buonasera avvocato.
Buonasera.
Bentrovato, come sta?
È mio figlio, la gente di...
Sì, certo, è vero. Però insomma è la famiglia, no? Canovi, che insomma, ecco. Avvocato, allora, è chiaro che se vogliamo parlare del Napoli e accostarlo a Thiago Motta, possiamo dire che al di là di quello che è successo l'estate scorsa, De Laurentiis ci aveva visto giusto su Thiago.
Sì, indubbiamente. Ma devo dire che bisogna anche riconoscere che l'anno scorso il Bologna praticamente concluse il campionato con 54 punti, che non erano pochi. Insomma, fu sempre un buon campionato anche quello dell'anno scorso.
Quest'anno è stato un capolavoro.
Beh, quest'anno sicuramente la squadra è più forte di quella dell'anno precedente. E poi è chiaro che
ha un anno in più di lavoro.
Certo. E molti di quei giocatori che fanno parte della rosa erano lì anche l'anno scorso, hanno fatto tempo alcuni a maturare perché erano piuttosto giovani, e altri a prendere meglio come il tipo di allenamento, il tipo di gioco, quello che Thiago vuole.
Sì. E quindi complimenti a Thiago Motta, che ormai ha in pugno un risultato straordinario per il Bologna, per i bolognesi, e devo dire anche per gli appassionati di calcio, no, avvocato? Al di là del campanilismo che ci deve essere secondo me in tutto, nello sport eccetera, però chi ama lo sport e chi segue il calcio anche da appassionato non può non applaudire alla favola Bologna.
Sono d'accordo, anche non solo per il gioco, ma anche per quello che è un comportamento in campo. Se voi guardate bene, notate bene, i giocatori del Bologna non stanno mai per terra.
Sì, è vero. Hanno uno spirito molto British, se vogliamo.
E se cascano, cascano perché hanno avuto un fallo, ma si rialzano subito, perché sanno benissimo che a Thiago questo non piace.
Sì, a me un po'... per certi aspetti ha ricordato anche il Napoli dell'anno scorso, se vogliamo, no? Facendo i debiti paragoni, perché il Napoli aveva una forza d'urto sicuramente superiore. Il Napoli era la squadra meno fallosa del campionato l'anno scorso, faceva più gol, prendeva meno reti, eccetera eccetera.
L'anno scorso il Napoli è stato
vabbè, mi sto autoflagellando, avvocato,
perché... No, purtroppo è stato un dispiacere per tutti vedere il Napoli quest'anno decadere come decaduto, forse un po' troppo forte la parola, ma sicuramente
diciamo non decaduto, ma caduto sicuramente.
La differenza è piuttosto evidente, insomma.
Sì, è un peccato. È inutile andare ad analizzare le colpe di chi, di cosa, di come, del perché, perché secondo me in primis è la gestione manageriale, poi però a cascata la responsabilità è stata anche dei giocatori in campo, oggettivamente, che mi sembravano
di una
sola persona, ecco appunto.
Così.
Le chiedo, mancano 7 partite, il Napoli ha vinto a Monza, io l'ho definita la vittoria della rabbia, del rimpianto, perché appunto questa è una squadra che, se decide di giocare, in mezz'ora chiude le partite, ancora, nonostante gli errori commessi nella sostituzione di elementi importanti come Kim e Lozano, che non sono stati sostituiti adeguatamente, questa è una squadra che, se vuole, in mezz'ora mette tutti quanti seduti, ecco, da questo punto di vista. Per cui, ecco, magari forse non avremmo visto il Napoli campione, ma avremmo visto un Napoli che avrebbe giocato da campione d'Italia, ma in maniera differente, secondo me. Forse avremmo visto anche un Napoli tra le prime quattro. Avesse giocato sempre come ha giocato a Monza.
Più competitivo, su questo non c'è dubbio alcuno. Il Napoli ha una rosa tra le prime squadre, sicuramente, del campionato. Non forte come quella dell'anno scorso, ma comunque fortissima.
Certo, esatto. Avvocato, a proposito di Napoli, il destino del Napoli e di Thiago Motta sembrano, diciamo, anzi, utilizziamo il condizionale, sembrerebbero ancora intrecciarsi, ma non perché Thiago potrebbe andare al Napoli, lo abbiamo già escluso categoricamente mesi fa, ce lo disse proprio lei, disse è impossibile che Thiago venga a Napoli, giusto?
Ma no, io sul futuro di Thiago non parlo più, perché
Lo so, però puoi immaginare che
credo che il Napoli sia su altre direzioni.
Perfetto, il Napoli è su altre direzioni, anche Thiago è su altre direzioni. Allora, potrebbero essere...
Per il momento è fermo, come diceva in quel famoso film, La Grande Guerra, stiamo come stiamo. E cioè vuol dire...
Certo, vabbè, è chiaro che adesso il Bologna e Thiago è concentrato sul finale di stagione, eccetera. E siamo d'accordo. Però ecco, visto che lei ha detto il Napoli è su altri obiettivi, allora a Napoli arriverà Manna come nuovo direttore sportivo. Allora potrà ben immaginare che Manna, che è un giovanissimo di grandi capacità e di comprovata anche esperienza alla Juventus, per quanto riguarda la Next Gen, ha fatto molto bene, è giovane e quindi non vuol dire che non sia bravo, ci mancherebbe altro, tutt'altro. Allora la spaccatura qual è? Manna, che cosa può portare l'anno prossimo al Napoli? Napoli può ripercorrere le orme di Bigon, Riccardo Bigon e Rafa Benitez, quindi allenatore manager che, di concerto con il direttore sportivo, come dovrebbe sempre essere, costruisce una squadra di grande livello. Ricorderà che Riccardo Bigon e Rafa Benitez costruirono un bel Napoli, no? Con Albiol, Koulibaly, Irene, Callejon, Gonzalo Higuaín, Mertens, eccetera, che poi ha consentito, no, alla squadra di lavorare bene anche con Giuntoli e con Maurizio Sarri. Allora Manna quindi potrebbe portare a Conte, quindi allenatore che sul mercato è un po' stile Benitez, no? non dico vuole fare tutto lui, ma vuole fare, essere attivamente partecipe. Oppure dall'altro lato Manna può voler dire rifondazione totale, anche con un nuovo allenatore, magari non giovanissimo, magari non espertissimo come Conte, ma comunque uno buono come italiano. L'ho fatta un po' lunga perché volevo spiegargliela bene. Qual è, secondo lei, la strada che sta cercando il Napoli?
Obiettivamente non lo so. A me risulta, sì, ho la sensazione che la prima scelta di Laurentiis sia Conte. È chiaro che se arriva Conte è un allenatore che
è un decisionista.
È molto chiaro che ci tiene ad avere in mano tutto il settore tecnico di una società. Perciò sì, è chiaro che Manna dovrà adeguarsi, se dovesse arrivare Conte, a questo tipo di conduzione tecnica da parte della società. Se invece dovesse arrivare l'italiano, è chiaro che di anche qui Italiano è un allenatore che ha le idee ben chiare, però sì, non è il tipo di allenatore alla Conte, voglio dire, non è il tipo di allenatore,
è più aziendalista, ecco,
per cui ci sarebbe una differenza tra le due, tra le due Napoli, però entrambe possono essere vincenti,
per carità. Senta, Osimhen è più destinato secondo lei alla Francia o al mercato della Premier?
Ma io penso, perché il Paris Saint Germain perde un grande giocatore, forse
sì, certo,
un giocatore nel mondo di questo momento, che è Mbappé. Sì. Questo ormai è un fatto assodato e sicuro, per cui certo, ha bisogno di sostituirlo. È chiaro che in questo momento i possibili sostituti acquistabili, perché poi potrebbero essercene altri ma che non sono certamente in vendita, è Mbappé,
è Osimhen,
per cui io penso che la destinazione di Osimhen possa essere probabilmente sarà il Paris Saint Germain.
Il Paris Saint Germain, che peraltro pagherebbe una clausola da 130 milioni di euro, che potrebbe servire molto bene. Ecco perché io le facevo prima l'esempio di Conte, di Rafa Benitez e Bigon. 10 anni fa il Napoli, grazie o a causa, chiamiamolo così a seconda dei punti di vista, grazie alla clausola rescissoria della cessione di Cavani, guarda caso proprio al Paris Saint Germain, il Napoli ottenne 63 milioni di euro, con i quali poi il Napoli di Bigon e Benitez e di De Laurentiis, ci mancherebbe altro, acquistarono poi Callejon, Albiol, Reina, Higuain, poi arrivarono anche Mertens, Koulibaly, eccetera. E guarda caso, 130 milioni con Benitez, che era un po' come dire, il deus ex machina del calciomercato del Napoli. Per questo dicevo, Conte, clausola rescissoria di Osimhen, 130 milioni, puoi investire sul mercato e puoi fare bene.
C'è da fare una differenza.
Prego. Certo.
Nel caso in cui l'allenatore dovesse essere Conte, Conte vuole quasi sempre giocatori già affermati.
Sì, è vero.
Giocatori già pronti. E quando i giocatori sono affermati e pronti costano cari. Per cui 130 milioni di euro, che sono tantissimi, sicuramente sono di meno che se dovesse venire un allenatore come Italiano.
Ah certo, e con 130 milioni compra 8 giocatori, è chiaro.
io mi ricordo sempre che quando l'Inter vendette Ibrahimovic al Barcellona,
sì,
con i soldi della cessione di Ibrahimovic comprò Eto'o, Motta.
Sì, e vinse poi il triplete.
E vinse il triplete, Milito, eccetera.
Andev, eccetera, sì, è vero.
Cioè, voglio dire, un direttore sportivo che sappia utilizzare una cifra importante può fare una squadra.
Certo, è vero. Ma del resto il Napoli ha preso Kvaratskhelia a 10 milioni 2 anni fa.
Però è anche vero che il Napoli non è in una situazione di dover essere rifondata, è nella situazione di dover acquistare 2 o 3 buoni giocatori, 2 o 3 giocatori forti di prima fascia, per ritornare ad essere una squadra perché bisogna dimenticare che se va via Osimhen, purtroppo va via anche Zielinski.
Sì, è vero.
Secondo me questa è una grande perdita per il Napoli.
È vero, sono d'accordo.
Casa, ma anche domenica
è un grande gol.
Ma Zielinski è un giocatore importante. E secondo
certo,
me su quello forse il Napoli ha errato l'anno scorso nel non cercare un
accordo
nuovo. Sì, perché è uno di quei giocatori che ovviamente possono fare la differenza, e che la cui libertà di contrattualizzazione può avere tanti acquirenti.
Sì, è vero, è vero. E tornando a Benitez, io ricordo però il Napoli appunto prese Higuain, che era un giocatore che era già Higuain, però dal Real aveva già fatto 104 gol, tutti gli altri erano, per questo dicevo Benitez, che Benitez conosce i giocatori ideali, perché Callejon nessuno quasi lo conosceva, era la riserva di Cristiano Ronaldo a Madrid, eppure il primo anno fece 21 gol a Napoli e lui l'aveva detto, quest'anno fa 20 gol, tutti dicevamo ma è pazzo, ma chi è Callejon? Eppure per questo dico lui conosce i giocatori. Magari Conte, che suggeriva anche anni fa, mi diceva, non mi ricordo chi, suggeriva i vari Padoin, Giaccherini eccetera alla Juventus, non è che fossero Cristiano Ronaldo, Messi o Benzema, erano giocatori bravi, sono giocatori ma funzionali all'idea tattica che c'ha l'allenatore,
per cui era un Conte diverso da quello,
lo so, era pure un Napoli diverso all'epoca, siamo d'accordo. Va bene, avvocato, staremo a vedere, lo scopriremo solo vivendo, diceva Battisti, quindi attendiamo.
No, beh, ma comunque sono certo che il futuro del Napoli, sia che sia italiano, sia che sia Conte, è in buone mani, per cui...
Comunque, 60 Conte, 40 italiano? Diciamo come percentuale 60 Conte, 40 italiano, secondo lei?
Non sono in grado di precisarlo, sono certo che italiano è nelle mire di De Laurentiis, perché non si spiegherebbe altrimenti il fatto che italiano voglia andare già subito via dalla Fiorentina e che la Fiorentina gli lasci facilmente di andare via, per cui i rapporti Napoli-Fiorentina sono ottimi, per cui mi fa pensare che l'ipotesi italiano sia un'ipotesi molto vicina alla realtà, però so anche che l'allenatore ideale preferito di
De Laurentiis è Conte.
È Conte.
Va bene, avvocato, grazie come sempre della bellissima chiacchierata. Buona serata, un abbraccio.
Arrivederci. Buon lavoro.
Grazie a lei, arrivederci, grazie all'avvocato Canovi. Va bene, ci siamo dilungati un attimo, ma insomma era interessante chiacchierare con il decano dei procuratori sportivi. Andiamo in pubblicità e rientriamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, eccoci qua, 20 e 35 minuti, 339-666-9990. Buonasera ancora da Francesco Marciano, Vincenzo Russo in regia. Abbiamo un paio di messaggi da leggere. Roberto da Casoria, anni fa la scommessa a Giuntoli poteva avere un senso, oggi dopo aver vinto lo scudetto non condivido la scelta di Manna, avrei puntato su un direttore generale esperto per la rifondazione. Poi Francesco da Napoli, ciao Francesco, se è vero che ci devono essere tutti questi incastri per Conte, vuol dire che non reputa il Napoli la sua prima preferenza, allora lasciamo perdere, si scelga un allenatore che abbia la voglia di stare col Napoli. Saremo a vedere, caro Francesco. Al telefono c'è Marcello Altamura, cronaca di Napoli, il giornale, ma ciao Marcello,
Bruno Giordano, che salutiamo.
Che giocatore. Allora, caro Marcello, stavamo poco fa chiacchieravo con l'avvocato Canovi, il decano dei procuratori, agente di Tiago Motta, con i figli naturalmente, il quale diceva l'avvocato il Napoli punterà, cioè il pallino di De Laurentiis è Antonio Conte, ci proverà ancora, vorrà prendere lui, se dovesse essere lui l'allenatore con cui Manna si andrà a confrontare, bisognerà che si capisca che l'allenatore, un allenatore come Conte è un decisionista che vuole sapere anche che piatto mangiano a tavola i giocatori, no? Da questo punto di vista. Ecco, dall'altro lato c'è l'ipotesi italiano che comunque è un pallino di De Laurentiis, anche se il pallino più grande è Antonio Conte. Le strade sarebbero queste, no? Diciamo così, o Conte o un allenatore magari non giovanissimo, ma comunque che la Serie A già se la sta facendo discretamente bene, direi, perché a Firenze l'italiano ha fatto molto bene.
Sì, le strade sono queste, diciamo che il Napoli ha bloccato italiano, nel senso che italiano considera il Napoli un punto di arrivo della sua carriera, non una stazione di transito, e ovviamente ho ascoltato prima di entrare in collegamento il messaggio dell'ascoltatore, purtroppo è così, cioè Conte per dire sì al Napoli bisogna che si verifichino le condizioni simili a quelle che si sono verificate nel 2018 quando Ancelotti ha detto di sì al Napoli. cioè un allenatore importante come Ancelotti all'epoca e come Conte adesso, che non ha una panchina importante, perché alla fine Conte puntava alla Juventus e la Juventus è sfumata, puntava al Bayern Monaco e sembra che il Bayern Monaco punti su De Zerbi, visto che il Liverpool sembra aver virato su Amorim, puntava alla Roma, ma alla Roma credo resti De Rossi, e in questo momento c'è una situazione dove tutto sommato Conte può fare il ragionamento: sai che c'è,
se De Laurentiis vado a Napoli,
mi offre un bel gruzzolo, mi dà le chiavi del progetto, magari io ci posso pure pensare. Il rischio vero, per come la vedo io, che corre il Napoli è quello poi di stare ad aspettare Conte tanto
troppo tempo,
e poi magari vedersi sfuggire altri obiettivi, perché è chiaro che l'italiano ha voglia di venire a Napoli, però non puoi dirgli: guarda, devi aspettare fino a metà giugno, perché
no,
io
bisogna chiudere in fretta
fino al 10 giugno, insomma. Stamattina su Cronache scrivevamo del fatto che De Laurentiis ha, diciamo, fissato una deadline ideale per Conte almeno fino a fine maggio, ma è un grosso rischio, perché se poi Conte non decide di venire a Napoli, tu poi a fine maggio devi comunque stringere con l'italiano. Insomma, non voglio dire che il gioco non valga la candela, però è un gioco rischioso che potrebbe far sì che De Laurentiis si ritrovi con il cerino in mano.
Staremo a vedere. Allora, le tue parole le ascoltate anche il nostro prossimo ospite, ex azzurro peraltro, Franco Colomba. Ciao mister, buonasera.
Buonasera, però non ho ascoltato nulla.
Non hai ascoltato, no, stavamo perché chiacchierando con il collega con il collega Marcello Altamura, stavamo parlando di eventuali scelte future per il Napoli dal punto di vista tecnico, Conte italiano. Marcello nella chiusura del suo intervento diceva: se il Napoli punta su italiano o su Conte, cioè se il Napoli punta su Conte deve chiudere alla svelta, perché poi se aspetta troppo tempo e Conte decide di non venire, non puoi tenere, come si dice a Napoli, appeso Conte italiano troppo a lungo. Le strade che portano agli allenatori sarebbero queste due, Franco: quella di Conte da un lato, quella di Italiano dall'altro, almeno stando a qualche rumor di mercato, di panchina, di calcio mercato da questo punto di vista. A te risulta altro?
No, gli esperti siete voi di questa cosa, i più informati siete voi, però sono due strade un po' differente. Una,
certo,
una, diciamo, la certezza di un allenatore che ha vinto e di un allenatore che è capace, che è molto deciso, che vuole la squadra per vincere assolutamente, ed è una scelta sicuramente decisamente importante. E Italiano è un emergente, anche se ormai è qualche anno che lavora bene, e alla ricerca di una società che gli permetta di poter puntare a qualcosa di più. Ecco, questo è quello che penso. Certamente per imporsi con il presidente, anche Conte è senz'altro un allenatore
più adatto, più indicato,
forse più indicato, e per cominciare un rapporto col piede giusto può darsi che vada bene questo. Però ecco, non lo so soltanto che Italiano è un ragazzo,
è un ottimo tecnico, assolutamente
interessante e capace di far giocare una squadra. Deve trovare la sua dimensione anche con qualcosa di più, ecco.
Certo. Marcello Altamura per Franco Colomba. A te, Marcello.
Innanzitutto saluto il mister. Mister, le chiedo, ma alla luce anche di quello che si è visto a Monza, il gruppo del Napoli, sempre mi proietto sempre al futuro, è un gruppo dal quale si può ripartire con un allenatore nuovo l'anno prossimo, oppure lei pensa che comunque quest'anno si chiuderà un ciclo e comunque il Napoli deve rifondare la squadra?
Ma allora, io credo che si è vista l'esperienza di quest'anno, no? Cambio d'allenatore, gruppo storico, gruppo storico che rimane, tranne uno, e non c'è stata quella risposta che doveva esserci. Forse ci sarà nel finale di adesso, ma è un po' tardi, se vogliamo, no? Perché con l'orgoglio, no, finire male in classifica, ci può stare che adesso ci sia la reazione giusta, no? Penso, spero per il Napoli, insomma, visto che ha fatto una prestazione positiva almeno durante la gara contro il Monza, per cui sì, spero in quello. Io credo che se c'è il cambio di allenatore, come probabilmente ci vorrà anche un gruppo nuovo, perché altrimenti si rischia sempre di fare il confronto col passato. A mio avviso se si cambia allenatore, l'allenatore ha diritto anche di scegliere quello che può piacergli di più a seconda di quello che deve fare, e senz'altro qualche cessione importante si sarà, ecco.
Ah beh, sicuramente. Franco, ci sono 7 gare all'orizzonte, ovviamente tu dicevi la reazione, speriamo arrivi, mi sembra un po' tardi, giustamente. Napoli in 31 partite non è stato capace di vincere 3 di fila, vuoi vedere che nelle ultime 7 ci riesce? Noi ci speriamo tanto, ovviamente, certo. Ma insomma la storia insegna che bisogna comunque mantenere i piedi per terra. Ma secondo te l'obiettivo europeo è quello più di un'Europa, tra virgolette, minore, quindi l'Europa League, ma il Napoli può raggiungere?
Il Napoli per vette alte deve sperare nei guai altrui, che sono quelli di quelle che sono in Champions League adesso, e non sbagliare mai, e questo è quello che il Napoli credo che si auspichi, una reazione importante in queste ultime gare. Se il Napoli fa le gare da Napoli, come ha fatto,
sì,
l'anno scorso,
le può vincere tutte, è chiaro.
Le può vincere tutte, ovvio, perché è una squadra importante. Questo però deve essere nelle corde della testa, nella testa dei giocatori.
Entrare nella testa, sì.
E soprattutto per far vedere anche al pubblico che insomma c'è stata una sbandata dettata dall'ubriacatura dell'anno scorso e da questi cambi di allenatore che non fanno bene troppi.
L'ultima per mister Colombo la lascio a te, Franco. La lascio a te, Marcello.
Guardando il calendario e anche un po' la classifica, possiamo dire che, diciamo, i primi 4 posti, quindi Inter, Milan, Juventus e Bologna, sono assegnati. Secondo lei il Napoli, anche guardando appunto le partite, può avere una chance di agganciare il quinto posto, che potrebbe valere la Champions?
L'ho detto prima, cioè devono sbagliare quelli davanti, e il Napoli non può permettersi di sbagliare più. Il discorso, quando si deve recuperare, è questo il problema. Per cui se il Napoli imbrocca una serie di vittorie e davanti, che so, la Roma o il Bologna o addirittura quelle che inseguono ancora, si bloccano o hanno una defaianza, questa per il Napoli, questa è la speranza. Da quello che si vede nelle ultime giornate, la Roma e il Bologna mi sembrano ben lanciate per un posto in Champions, una delle due, se poi c'è anche la quinta, bene ancora, insomma. Per cui questo è il discorso. È difficile per il Napoli, però non è impossibile.
Certo. Non è impossibile, è vero. Va bene, mister, grazie di cuore, un abbraccio, buona serata, ciao Franco, ciao ciao. Marcello, noi dobbiamo aspettare solo questo. Certo, il calendario della Roma è terribile, perché la Roma all'Udinese, poi il Bologna, Napoli, Atalanta e Juventus, Juventus e Atalanta, una dietro l'altra. Però è vero anche che è il Napoli che deve fare il Napoli.
Diciamo che la Roma ha un calendario tosto, però in questo momento io credo che la Roma sia la squadra più in forma e più in fiducia del campionato, sì. Fatta salvo, diciamo, escluso l'Inter, che fa un campionato a sé e ormai è a un passo dallo scudetto anche matematico. La Roma sta molto bene, e io credo che abbia ragione Franco Colomba. Il Napoli non solo deve fare un filotto, ma deve sperare che comunque le squadre davanti fremino. È anche vero che, per esempio, io credo che nessuno di noi avrebbe pronosticato l'Atalanta sconfitta a Cagliari, insomma è stata una, un po' una sorpresa,
certo,
per cui fine stagione devi cercare devi sperare che escano risultati un po' che ribaltano i valori, con il presupposto che il Napoli deve battere il Frosinone domenica, deve andare a vincere ad Empoli e possibilmente deve vincere con la Roma lo scontro diretto, quindi non è un compito facile, però se il Napoli fa il Napoli, almeno ci può tentare, se la può giocare fino in fondo.
Un abbraccio e grazie di essere stato con noi. Ciao Marci, buona serata.
A voi, un abbraccio.
Ciao, ciao, ciao. Grazie a Marcello Altamura. Noi torniamo tra un attimo, abbiamo la pubblicità, poi Stefan Schwok.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, 20:50, torniamo tra poco al telefono da Stefan Schwok, 339-666-9990 per ciò che riguarda invece le vostre considerazioni in via WhatsApp, scriveteci naturalmente. E volevo anche salutare Gianni da Milano, che saluto appunto. Tu credi veramente che la vittoria di domenica sia frutto di una grande prestazione, frutto dei primi tre Eurogol? Noi siamo quelli dell'Atalanta, apatici e mai sul pezzo. I due gol del Monza presi a difesa schierata fanno capire chi siamo. Per fortuna sono solo due tiri per chiudere quest'anno, non è Napoli ma è Società Sportiva Calcio De Laurentiis. Vabbè, detto questo, i tre gol sono tre gol, sono tre euro gol, e siamo tutti d'accordo su questo. Intanto chiedo a Vincenzo Russo in regia notizie di Stefan Schwok. Dicevo, non ci sono, è vero, sono arrivati tre euro gol, però ci sono stati tre tiri dalla distanza. Anzi due tiri dalla distanza, quello di Zielinski e quello prima ancora di Politano. Prima di questi tiri il Napoli, io non ricordo nel campionato dei tiri dalla distanza, insomma nello specchio. Poi qualche azione è arrivata, io direi questo. Poi è chiaro che se c'è l'Eurogol, c'è l'Eurogol, ma se tu non provi a tirare è chiaro che non segnerai mai. Allora a me piace questo, la squadra forse ha sciolto le briglie, ha visto che non c'era più nulla da fare per quanto riguarda il magari era perso, dice giochiamocela, e sono andati a briglia sciolta, e mi è parso di vedere un Napoli diverso contro il Monza. Poi una rondine non fa primavera, l'abbiamo detto mille volte quest'anno, purtroppo siamo stati anche delusi, scottati, ci siamo scottati, no? dal Napoli, dalla nostra speranza di vedere un Napoli in grado di ripetersi o di svegliarsi dal torpore, cosa che non c'è stata. Auguriamoci che gli azzurri riescano nelle ultime sette partite a fare quello che nelle precedenti, diciamo 30, non 31 perché a Monza si è vinto bene, ma comunque durante il campionato quello che non sono riusciti a fare, cioè vale a dire continuità di risultati, vincere tre partite almeno di fila. Le prossime due direi che insomma cadono a fagiolo, perché poi c'è voglio dire il Verona, c'è il c'è il Frosinone e poi c'è l'Empoli. Ci abbiamo Stefan Schwok intanto, però. Ciao Stefan, ben trovato.
Ciao,
ben trovato, come stai Stefan?
Bene, grazie.
Allora, ho letto una tua dichiarazione da qualche parte, forse in una trasmissione, eri al Bello del Calcio forse, nella quale tu hai detto: sono stato un mesetto fa a Torino da Conte. Conte non direbbe di no al Napoli, perché poi l'idea è questa, no? Arriva Manna e i tifosi dicono: ma arriva chi arriva? Arriva Conte o arriva Italiano? La sensazione chi arriva secondo te?
No, intanto correggiamo un po' le cose.
Ok, correggiamo.
Io non ho detto che Conte non direbbe di no al Napoli, io ho detto che so che Conte è stato contattato e che De Laurentiis è molto forte sul mister,
diciamo, cioè, è più il presidente che è in pressing su lui, su di lui.
Il presidente sta provando in tutte le maniere di portarlo a Napoli. Lui tempo fa faceva delle valutazioni, adesso non so a che punto sono queste valutazioni di Antonio Conte. Io sono sempre detto che mi auguro che lui possa venire a Napoli, perché insomma sarebbe una scelta importantissima, sarebbe una scelta dove il Napoli guadagnerebbe molto, ma molto sotto il piano tecnico, perché Antonio è un vincente, e quando lui interviene in un progetto interviene solo per poter essere protagonista.
Assolutamente sì, condivido. Infatti no, non è che non direbbe di no, è chiaro che Conte deve fare tutte le sue valutazioni, anche perché quando parliamo di Conte parliamo di un allenatore interventista, no? Decisionista, è uno che vuole, non dico vuole fare tutto lui, ma certamente non vuole essere lasciato ai margini della costruzione della squadra.
Non hai sbagliato. Lui vuole fare proprio tutto lui.
Ok.
Antonio, okay. Quando uno interviene, quando prende in mano una squadra, lui la gestisce in tutti i settori.
Ma anche se quello che mangiano a tavola.
Anche, ma soprattutto quello che mangiano a tavola. Lui è uno che ci tiene a essere professionista, ci tiene che la sua squadra non tralasci niente, partendo che può essere che non partiamo da una cosa secondaria, l'alimentazione.
No, ma sì, certo.
Però lui è su tutto. Lui è, tutto. È vigile su tutto e su tutto è il massimo, ma anche perché lui è il primo a darlo il massimo. Antonio è una persona molto concreta, da quello che ho capito, non tralascia niente, perché vuole che anche certo. I suoi giocatori non tralascino niente.
Ecco, la speranza è che il Napoli con Manna, DS e Conte, sperando che prenda Conte, possa ripercorrere le orme di 10 anni fa di Bigon e Rafa Benitez, no? Giovane direttore e allenatore manager che alza il telefono e dice a Callejon, a Higuain e Reina di venire. Ora non so se magari Conte fa la stessa cosa, però insomma è quel tipo di profilo lì.
È logico che Conte ha la forza, la personalità e l'imprinting di una persona che può, che quando ti chiama è una chiamata di un certo spessore, no? Non è che ti chiama un attore qualunque. Ha vinto tanto, ha vinto sia in Italia che all'estero, perciò sicuramente quando ti chiama lui sai che vai in una squadra per vincere.
E certo, i giocatori lo sanno. Senti, veniamo invece al Napoli attuale, poi ti lascio le tue cose naturalmente. 7 partite alla fine, c'è ancora una flebile speranza secondo te per la Champions o bisogna pensare solo all'Europa League?
Ma per me la Champions, siccome non c'è la matematica che ancora non condanna il Napoli, un 1% glielo do. Però è davvero difficile, bisognerebbe che un concatenarsi di tante cose, un crollo di più squadre, il Napoli che vince 7 partite, perché non dico che ne deve vincere 7, ma almeno
no, ma tutti sì. Sì.
E questo Napoli, sai, non bastano, perché ho letto anche tante cose, no, sui giornali, però sono da tanto tempo nel calcio e so che non bastano 13 minuti o 4 minuti di furore, gol di Osimhen, Politano, Zielinski, per farmi cambiare idea, no? Questo Napoli qua ha dei problemi, non vedo come possa all'improvviso cambiare proprio marcia. Cioè, vedo che nel calcio basta una scintilla.
Quello hai fatto. La speranza è che sia scattata.
Però. Sì, la speranza è che sia scattata, però sai, se per 31 partite è stato questo, è difficile, no? Che non mi ha mai dato l'impressione di poter fare un filotto importante, o per un motivo o per l'altro è sempre successo qualcosa. Ecco perché certo. Non mi illudo troppo, però come tutti quelli che vogliamo bene al Napoli, che tifiamo Napoli, certo. Ti auguri che possa succedere, quello sì.
Ah, certamente. Va bene, Stefan, grazie, ti abbraccio.
Grazie a voi.
No, ciao, grazie. Buona serata a te. Grazie a Stefan Schwok. Va bene, grazie a tutti quanti voi. Tempo di salutarci. Ringrazio Stefan Schwok, Franco Colomba, Marcello Altamura. Ringrazio anche l'avvocato Dario Canovi e Pasquale Tina per essere stati con noi. Noi ci sentiamo domani. Stessa spiaggia, stesso mare, come amo dire, anche perché fa un calore pazzo, quindi stessa spiaggia, stesso mare davvero. Ci ritroviamo domani dalle 20. Grazie a Vincenzo Russo in regia, da Francesco Marciano è tutto. Buona serata e forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.